Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Ah, l'apocalisse di Gubbio, l'intossicazione alimentare apocalittica al ristorante Federico da Montefeltro di Gubbio. Ne parliamo oggi perché c'è molto di più di quello che pensate, perché per tutta la giornata di ieri, l'altro ieri, si sono succedute tutta una serie di notizie confuse su che cosa era successo, vere, verosimili, esagerate, false, inventate, leggende metropolitane magari, ingigantite fino a diventare più o meno surreali. Proviamo oggi a fare chiarezza sull'intossicazione nel ristorante, perché le distorsioni ci sono state ad ambedue le parti, e oggi voglio fare un video per capire come è successo, perché è successo e come ci si parla alla base di tutto questo, di meccanismi per distorcere l'opinione pubblica, che è un po' quello che insegno e che studio per lavoro. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Il titolare del ristorante, il Federico da Montefeltro di Gubbio, è abbastanza netto e dice che le notizie sull'intossicazione sono false, 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 false. Lo ripete più volte nelle varie interviste e dice che non c'è stata nessuna intossicazione. La notizia dell'intossicazione, che risulti vero o falsa o meno, dobbiamo capirlo, ma partiamo riassumendo i fatti, compresi quelli splatter. Oddio, non so se dire mi scuserete per questa cosa o vi conosco, lo so che siete qui proprio per quello. Inizia tutto più o meno così. Tra la giornata di venerdì, in realtà tra giovedì e venerdì, più o meno, iniziano a girare su internet tutta una serie di notizie legate a un ristorante che sarebbe stato colpito da una epidemia interna di dissenteria a tutti gli ospiti, causati, come è successo tra l'altro in altri casi e si sa, dall'ingestione di pesce crudo. E per circolare davvero, intendo centinaia di meme più o meno osceni, trending topic su Twitter, tutte quelle cose lì. La fonte della notizia in realtà è ignota. Vengono menzionate e condivise tutta una serie di foto che però poi si scopre che non c'entrano niente con il ristorante, e soprattutto gira un video su YouTube. Un video su YouTube che riprende i messaggi vocali e le chat, alle volte corredate da immagini, direttamente fatti su WhatsApp. Cosa viene detto nei vocali? Allora, se state per fare colazione, aspettate. Si cita un gruppo di pesca sportiva locale che pesca del tonno nell'Adriatico e chiede al titolare di un ristorante di servirlo ai tavoli. La versione degli audio di WhatsApp racconta di una cinquantina di persone colpite da una violentissima intossicazione alimentare a Gubbio. Il ristorante citato è quello, è il Federico da Montefeltro, ma in realtà, diciamo, i dettagli sono piuttosto pesanti, perché a questo punto la storia si arricchisce dei famigerati particolari splatter. Allora, si racconta di persone che avrebbero defecato nei corridoi del ristorante o per strada dopo essere usciti correndo. Ci sarebbe stato anche chi, per la evidente concitazione del momento e in stato alterato, avrebbe provocato incidenti. Uno dei vocali si sente dire: conosci l'associazione di Gubbio che va a pesca, hanno pranzato e poi hanno avuto tutta la dissenteria. Ogni messaggio messaggio audio che appare su WhatsApp arricchisce tutta la leggenda metropolitana di tutta una serie di particolari paradossali. Dal tizio ubriaco perché aveva bevuto di tutto, che ha rovinato 3 macchine e quando sono arrivati i carabinieri era ricoperto di feci sul sedile, il racconto del ristorante che aveva 2 bagni e gli altri hanno iniziato a girare tutti i locali in centro per Gubbio, poi c'è un altro che dice che uno che non trovava il bagno ha preso la macchina per andare a casa ma era ubriaco e si è ribaltato, eccetera eccetera eccetera. Cioè, al netto delle vicende surreali raccontate nei vocali, ci sarebbe un'intossicazione alimentare avvenuta a Gubbio che col passare delle ore la gente inizia a capire che probabilmente non è andata esattamente così. Cosa succede? Succede che la leggenda parte da un fondo di verità e viene esasperata principalmente da questo video su YouTube. Dopo una serie di verifiche, tra l'altro, è stato possibile anche ricostruire chi è l'autore degli audio, che è un ragazzo piuttosto conosciuto a Gubbio, un ultra della squadra locale, il classico uomo delle goliardate. E sì, gli audio sono ampiamente esagerati. Non solo, le foto che vengono corredate agli audio in tante ricostruzioni sono assolutamente o false, cioè nel senso sono foto magari anche vere, ma che non riguardano assolutamente quegli episodi, ma sono pescate un po' in giro a Reddit, eccetera. Gli audio erano girati principalmente in alcuni gruppi WhatsApp locali, che però erano ascoltati da persone consapevoli di da dove arrivava, cioè della goliardata. Poi però vengono diffuse a livello regionale e poi nazionale fino ad arrivare a Reddit e diventare virali ovunque. Il ragazzo si è anche presentato, pare, al ristorante per chiedere scusa. Poi parte, ovviamente in questo periodo c'è un problema. C'è il problema del fatto che c'è il danneggiamento della reputazione di una serie di soggetti, quindi parte la contro PR, che a un occhio poco attento forse può sembrare una totale smentita. A un occhio attento, che di comunicazione di crisi ne fa il suo lavoro, saltano fuori una serie di nuance del linguaggio che vi prego di a cui stare attenti. Perché? Perché anche nell'articolo, c'è un bell'articolo del Post che racconta un po' che cosa è successo, si sente l'azienda sanitaria locale. Allora, per chi si occupa, come vi dicevo, di comunicazione di crisi, non è proprio trasparentissima, perché l'azienda sanitaria Umbria 1 ha confermato al Post di non aver avuto segnalazioni, ma specifica di gravi intossicazioni alimentari. E non gravi? Ops! Forse invece c'erano? E dice anche di non aver ordinato l'ispezione nel ristorante, che sono solitamente le ispezioni disposte negli episodi più gravi. Ma il proprietario del locale dirà che il pesce cotto è stato fatto lì, ma il pesce crudo proveniva da un altro ristorante. E l'azienda sanitaria locale non dice non abbiamo disposto nessun tipo di ispezioni ai ristoranti locali. Dice a quel ristorante specifico. E all'altro, non solo, poi sono stati registrati effettivamente 3 accessi al pronto soccorso di persone che erano presenti al pranzo. 2 persone, fratello e sorella, che hanno accusato un abbassamento di pressione, che non c'entra niente con questo. La terza che ha riportato una lieve ferita dopo un incidente stradale, che veniva citato negli audio, ovviamente esagerandolo, ma che non risulta dovuto essere alle conseguenze dell'intossicazione. Da cosa? Boh. Anche i carabinieri ovviamente hanno confermato di non aver ricevuto denunce, ma chi avrebbe dovuto denunciare se non poi, anche lì è strano perché le denunce ci sono state probabilmente ma da parte del gestore. In altre parole, pare che qualcosa di vero ci sia sicuramente ed è difficile interpretare la differenza tra la narrazione e la realtà. È difficile anche dopo che ci prova il ristorante che parla, il suo titolare, Massimo Casoli, parlando col Corriere, dice che l'episodio è avvenuto, ma risale al 2 ottobre scorso, è stato trasformato in gigantito e l'hanno raccontato come una leggenda metropolitana. Quella sera il 118 è intervenuto per soccorrere 2 clienti che hanno avuto però solo un problema di abbassamento della pressione, più uno coinvolto in un incidente. Il ristorante non è stato interessato da alcun caso di intossicazione alimentare, anche lì, attenzione, il ristorante, non le persone. perché il ristorante ha preparato una parte del cibo, un altro ristorante ha sfilettato e preparato le crudité. Quindi tecnicamente parlando, anche se ci fosse stata un'intossicazione vera, sarebbe stato formalmente corretto dire che il ristorante non è stato interessato da nessun caso di intossicazione alimentare. Al massimo lo era l'altro, che non viene mai citato, tra l'altro. Per il resto niente, dice che a tutela della sua immagine del ristorante di Gubbio si è mosso legalmente contro chi ha diffuso le notizie dell'intossicazione. La direzione poi del ristorante ha anche smentito la ricostruzione sulla pagina Facebook, lo trovate online, cercando un po' di ridimensionare la vicenda dal mio punto di vista, non riuscendoci un granché, perché in realtà confermano tutta una serie di particolari e vi ho già detto come la penso io sul tutto. Di sicuro è riuscita a ridimensionare il fatto che se c'è stata un'intossicazione alimentare non è stata per colpa loro, ma al massimo dell'altro contenuto, cioè dell'altro pesce, quello non cotto, che è stato riportato. Di sicuro una vicenda abbastanza strana, ma fermiamoci un secondo. Poi ovviamente alcune delle persone che vengono citate, raccontate, se decidono di rivolgersi a un avvocato, denuncia per diffamazione. Adesso gira ovviamente il bailame che succede, poi voglio vedere chi denunciano o come, per aver servito del pesce che non hanno trattato, però quello è un altro discorso. Facciamo un minimo di analisi. Tutto si è mosso tardi, troppo, troppo tardi, forse perché all'inizio non era girato il nome del ristorante, forse per paura o per cercare di minimizzare la cosa, ma tardi, ok? Decisamente troppo tardi, perché adesso come adesso quasi non importa più, la leggenda è partita. Perché ha avuto così tanta risonanza? Questa invece è una bellissima domanda a cui dare una risposta. Me ne vengono in mente un po', in rigoroso ordine casuale, per una serie di principi della comunicazione. Partiamo dal primo, il principio della grosse lüge, la grande menzogna, una tecnica che suggerisce che le menzogne più grandi e più audaci sono molto più probabili che vengano credute dal pubblico. Esagerazione vince sempre, sempre su morigeratezza, anche quando è falsa. Perché le bestemmie, le frasi becere negli audio? Per il principio della volgarizzazione della propaganda, secondo il quale la propaganda deve essere resa il più possibile semplice, in modo da essere compresa più o meno da tutti. In realtà deve uniformarsi non al più sapiente, ma alla fascia più umile degli ascoltatori. E mai, mai, mai la propaganda deve essere elitista o intellettuale. Poi il principio della ripetizione. Un messaggio deve essere ripetuto più volte per essere efficace. E anche il WhatsApp, se ci pensate, racconta più e più volte lo stesso concetto, colorandolo sempre un po' di più di volta in volta. Più una persona sente un messaggio, più è probabile che lo creda. E la ripetizione aiuta le persone a ricordare anche il messaggio. Poi il principio della distorsione della verità. La verità è molto meno importante della narrazione. Le persone sono portate a credere molto di più ad una narrazione epica che a una banale realtà. Infine, la tecnica del Big Bang, una tecnica che si basa sull'uso di informazioni e immagini forti e d'impatto per catturare l'attenzione del pubblico e convincerlo della verità dei messaggi che si vogliono veicolare. Questa tecnica, tra l'altro, è incredibilmente efficace quando vengono utilizzate accompagnando la notizia a immagini forti di impatto, fotografie, video, vere o false che siano, non è utile. Posso benissimo utilizzare e riutilizzare ad nauseam cose che le persone non hanno visto, ma che sono plausibili all'interno di questo contesto. E tutte queste cose ci sono nella finzione e non nella realtà. Nella finzione del racconto epico della dissenteria apocalittica di Gubbio e non nella realtà, che è molto meno interessante. E quindi ha già vinto la menzogna, ha già vinto la battaglia per la nostra memoria. Ci ricorderemo l'incredibile, la fantomatica, la leggendaria dissenteria di Gubbio. La menzogna ha vinto e domina già i nostri ricordi. La verità ha perso. E qui vi chiedo semplicemente di fermarvi un secondo e farvi una sola semplice domanda. Se la verità ha perso in un fatto pubblico, conoscibile da tutti, che è accaduto a qualche decina, qualche centinaio di chilometri da me e da voi, che poteva benissimo essere controllato da giornalisti, da commentatori. Per diamine, avrei potuto prendere io la macchina e andare a controllare. Quante altre notizie che ascoltate e accettate sono il prodotto di questa tecnica invece che realtà, o di queste tecniche? Fatevi questa domanda. È la più importante che potete farvi, secondo me, in questo secolo. Ah, e se vi chiedete da dove arrivano le teorie che vi ho raccontato, la risposta è semplice. Sono tutta una serie di tecniche desunte dagli scritti del Reichmaster für Volksaufklärung und Propaganda, il ministro del Reich per l'illuminazione. Strano che parta Sire, dicevo, il ministro del Reich dell'illuminazione popolare e della propaganda. Sono i principi a propaganda di Paul Josef Goebbels. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Ed è stato parati.